Il numero che ci
accingiamo a presentare affronta una tematica particolare lasciata spesso in ombra,
ma carica di non poche conseguenze in molteplici direzioni e anche per il dipendente pubblico. E si tratta del principio di onnicomprensività, secondo cui nulla è dovuto tra trattamento economico fondamentale e accessorio stabilito ai contratti collettivi al dipendente che ha svolto una prestazione che rientra nei suoi doveri d'ufficio. La giurisprudenza se ne è occupata a più riprese e ha avuto modo di ribadire che questo principio trova fondamento nel decreto 165/2001.
Questa enunciazione del principio si è intrecciata anche con l'affermazione della riserva alla contrattazione collettiva in tema di determinazione corrispettiva delle prestazioni dipendenti.
Conseguenza che da un lato solo il contratto collettivo nazionale può fissare onnicomprensivamente il trattamento economico, mentre dall'altro il contratto decentrato assume rilevanza nei limiti di quanto disposto dalle fonti nazionali e solo la legge può derogare a questo sistema prevedendo talora specifici ulteriori compensi.
Se ne è occupata la giurisprudenza della Corte dei Conti a più riprese e ha sottolineato per l'appunto questo principio. E attenzione, l'individuazione derogatoria deve costituire un'eccezione di stretta interpretazione, con divieto di analogia e oltretutto col fatto che la regola generale è per l'appunto quella che il contratto individuale e la determinazione unilaterale dell'ente non possono evidentemente andare a determinare un corrispettivo e che questo invece il corrispettivo retribuisce ogni attività che ricade nei doveri d'ufficio. Insomma, sulla scorta di quanto abbiamo appena evidenziato, il contenimento delle risorse per la contrattazione integrativa rientra tra gli ambiti prioritari da parte del legislatore. E le norme che si sono via via succedute, da ultimo l'articolo 23 del decreto 75/2017, per l'appunto stabilisce questo in sostanza con una sostanziale identità di razio tra le norme vincolistiche di rango pubblicistico che via via si sono avvicendate. È stato osservato infatti che la struttura del vincolo di spesa è in funzione del raggiungimento del riequilibrio e della stabilità della finanza pubblica e anche i contenuti erano sostanzialmente gli stessi. Insomma, la regola generale voluta dal legislatore è quello di porre un limite alla crescita dei fondi e alla contrattazione collettiva integrativa destinati alla generalità dei dipendenti degli enti pubblici, a parte questi casi eccezionali nei quali le risorse destinate al trattamento accessorio possono considerarsi per così dire sterilizzate. Allora è chiaro che queste norme di stretta interpretazione, nel senso che non ammettono deroghe e esclusioni, naturalmente si tratta di andare a individuare queste deroghe e andare a comprendere quali sono in sostanza gli elementi che li caratterizzano. Allora uno di questi è senz'altro noto ai più ed è la materia degli incentivi per le funzioni tecniche, cioè di compensi che riguardano determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti e che per l'appunto derogando al regime di onnicomprensività sono state oggetto di numerose richieste di parere, di numerosi interventi anche normativi, una copiosa giurisprudenza, sede soprattutto contabile, e c'è un intervento di Marco Scognamiglio che è diretto a ricostruire il quadro organico e sintetico della disciplina in particolare e ovviamente anche alcune zone d'ombra anche lasciate dalla normativa, ma in fondo questo è lo scopo della nostra analisi. Un'altra fattispecie derogatoria del principio di onnicomprensività al trattamento economico è quella introdotta dalla legge 145/2018, la legge finanziaria, quindi della legge di bilancio del 2019, riguarda gli incentivi per il recupero dell'evasione. Se ne occupa l'articolo di Marco Rossi e va proprio a sottolinearne i presupposti e anche i vincoli relativi alla determinazione di questo compenso. Un'ulteriore deroga al principio di onnicomprensività e retribuzione vigente del pubblico impiego concerne l'attività degli avvocati pubblici, compresi quelli degli enti locali, e naturalmente si tratta di comprendere quali sono i presupposti, le conseguenze e quant'altro. La disciplina derogatoria viene ad essere individuata e descritta nel lucido contributo di Giuseppe Panassini, che per l'appunto sottolinea la doppia identità, se vogliamo, dell'avvocato pubblico allo stesso tempo dipendente e professionista, con destinazione tuttavia in via esclusiva allo svolgimento di questi compiti. E ovviamente in questo quadro derogatorio non potevamo dimenticare un'altra fattispecie che è rappresentata dalla tormentata disciplina dei diritti erogito, che sono dovuti al segretario comunale in funzione di una prestazione azionabile a richiesta dell'amministrazione per l'attività per l'appunto rogatoria, col limite dello stipendio in godimento. Se ne occupa il pregevole articolo di approfondimento di Maurizio Lucca, che per l'appunto mette in rilievo tutta una serie di elementi. E completa il quadro delle deroghe ordinamentali a questo principio di onnicomprensività la vicenda relativa alla implementazione e regolamentazione di forme di previdenza complementare che sono applicabili a tutta la platea di lavoratori dipendenti o pubblici. Qui si tratta in realtà di un caso molto particolare che riguarda i fondi pensione e la vicenda giurisprudenziale che ha interessato i proventi derivanti da sanzioni del codice della strada. Anche in questo caso se ne occupa Marco Scognamiglio con un articolo di approfondimento proprio in questa direzione. E a corredo di quanto abbiamo sinora esaminato c'è la rubrica che si occupa in chiave squisitamente operativa dello schema di regolamento per la ripartizione del fondo incentivante delle funzioni tecniche, che quindi va ad approfondire quanto sottolineato in termini descrittivi e di carattere generale dell'articolo di Scognamiglio. Ma visto il numero non poteva prescindere, oltre che dalla consueta analisi degli istituti della riservatezza della protezione dei dati personali, con l'analisi di un'importante pronuncia del Consiglio di Stato, a cura di Francesco Modafferi, dall'analisi delle principali novità contenute non solo nella legge di bilancio 2020, ma anche nel decreto fiscale e nel decreto mille proroghe, che interessano gli enti locali, la cui disamina in maniera significativa naturalmente è contenuta nell'intervento autorevole di Mirka Simonetto, cui prezioso commento ci consente di comprendere i tratti salienti delle recenti manovre finanziarie nelle loro più minute articolazioni. Buona lettura.